Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con la dottrina sociale della Chiesa. Il tema che desidero considerare con voi quest'oggi fa riferimento all'Unione Europea. Ciò anche per un qualche richiamo con l'attualità, vista l'imminenza delle elezioni europee che porteranno al rinnovo del Parlamento europeo. Non intendo però affrontare in maniera diretta la questione elettorale, cioè non farò riferimento ai programmi dei partiti o delle diverse liste e non darò neanche delle valutazioni o delle indicazioni strettamente legate alla materia elettorale. Per chi volesse approfondire la tematica, cioè la tematica diciamo proprio più strettamente rivolta alla questione di queste elezioni europee, cioè proprio alla scelta del voto, rimando a quanto detto e scritto dal direttore dell'Osservatorio Vantuan, il professor Stefano Fontana. Quindi, diciamo, la posizione dell'Osservatorio Vantuan relativamente alle elezioni europee ormai imminenti è già stata espressa dal direttore, professor Fontana. Quello che desidero invece considerare con voi quest'oggi è, potremmo dire così, ciò che precede o dovrebbe precedere il giudizio circa un eventuale voto per il Parlamento europeo, ovvero sia come, guardare al progetto Unione Europea, noi cattolici, cioè quale debba essere lo sguardo e diciamolo pure il giudizio nostro come cattolici rispetto alla istituzione dell'Unione Europea e diciamo al progetto che soggiace. Ora, per fare questo bisogna innanzitutto fare chiarezza su alcuni punti per poi andare più in dettaglio. E bisogna cioè sgomberare il campo da degli equivoci, il primo dei quali è identificare l'Europa con l'Unione Europea. Ora, non c'è errore più grave. Perché? Perché quando noi diciamo Europa, beh, possiamo intendere il termine in senso strettamente geografico, e allora parliamo di quel continente che da un punto di vista della geografia fisica viene a costituire una sorta di penisola del più grande continente asiatico. Quindi se parliamo in termini strettamente geografici, l'Europa è quella propagine d'Asia, con però delle sue caratteristiche molto nette che la distinguono dall'Asia, che ha, diciamo, un confine incerto rispetto all'Asia e invece ha dei confini certi rispetto all'Africa e diciamo al resto, perché sono segnati dal mare. Quindi geograficamente si può dire che l'Europa è delimitata dai diversi mari, il mare del Nord, l'Oceano Atlantico, il Mar Mediterraneo e così via, e quindi diciamo che i confini marittimi dell'Europa sono molto netti. Poi c'è il confine terrestre che è un po' più difficile da identificare, ma così convenzionalmente lo si fa passare attraverso i Monti Urali, quindi ciò che sta da un lato degli Urali è Europa, ciò che sta dall'altro lato degli Urali è Asia. Però è chiaramente una convenzione, perché si potrebbero fissare anche altri punti, diciamo, di confine. Ciò che è certo è il confine marittimo, quindi diciamo che non è Europa l'Africa, non è Europa l'America, perché c'è di mezzo un mare, c'è di mezzo il mare Mediterraneo con l'Africa e c'è di mezzo l'Oceano Atlantico con le Americhe. Ebbene, questo dal punto di vista geografico, ma dal punto di vista geografico abbiamo detto ancora poco, perché semplicemente abbiamo identificato un territorio. Poi, come Europa, però, solitamente non si intende solo l'aspetto geografico. Quando noi diciamo Europa, intendiamo come minimo anche l'aspetto storico, quindi intendiamo quel continente nel quale si sono svolte determinate vicende storiche. Quindi, ad esempio, si è svolta la vicenda, chiamiamola così, della Grecia classica, quindi la nascita della cultura ellenica, lo sviluppo poi, diciamo, di tutto quello che è stato il grande patrimonio della Grecità classica. l'arte, la filosofia, diciamo la visione anche del mondo, insomma, proprio del mondo greco. E la vicenda di Roma, quando noi parliamo di Europa, non possiamo non pensare a Roma. Roma e ciò che Roma ha significato, quindi l'impero romano e le sue caratteristiche, cioè l'impostazione, una certa impostazione giuridica, quindi il diritto romano e così via. Una certa anche qui cultura, una certa letteratura, eccetera. Poi ovviamente il continente europeo si lega alla cristianizzazione che l'impero romano ha conosciuto, quindi l'impero romano diventa cristiano e se è vero che l'impero romano non coincide con l'Europa, perché l'impero romano era più esteso rispetto al solo continente europeo, l'impero romano raggiungeva tanto l'Africa quanto l'Asia, ma certamente il suo cuore, il suo, diciamo, punto centrale era sicuramente l'Europa, infatti la sua capitale Roma e anche la sua seconda capitale, cioè Costantinopoli, sono due città chiaramente di matrice di cultura europea. Roma è il centro della latinità e Costantinopoli è una grande città greca, una grande città ellenistico-greca, insomma, come cultura. Quindi l'impero romano, pur non coincidendo con il continente europeo, ma sicuramente le vicende dell'impero romano sono le vicende dell'Europa. In quanto che praticamente tutta l'Europa faceva parte dell'impero romano, se si escludono i paesi, diciamo così, dell'est e i paesi dell'estremo nord, ma Italia, Francia, Spagna, la stessa Inghilterra, una certa parte dell'attuale Germania, non tutta, ma una certa parte dell'attuale Germania. Ovviamente l'Austria e tutta la costa adriatica, quindi l'attuale Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, eccetera, fino ad arrivare appunto alla Grecia, alla Turchia, eccetera, eccetera. Quindi tutto quel vasto mondo, la Romania, eccetera. Quindi quel mondo lì era tutto mondo romano. E quindi quando l'impero romano diviene cristiano, anche l'Europa diviene cristiana. E quindi abbiamo che la storia d'Europa si intreccia con la storia della cristianità, del cristianesimo. E quindi vedete nuovamente, quando noi parliamo di Europa, non parliamo solamente di un fatto geografico, ma parliamo di un fatto storico. Quindi parliamo di, appunto, le città della Grecia, parliamo dell'epoca ellenistica e appunto l'epopea di Alessandro Magno, parliamo della Roma classica. Parliamo dell'impero romano, parliamo dell'impero romano divenuto cristiano e così via. E poi parliamo della grande stagione, prima potremmo dire così, dell'intreccio tra i popoli germanici e il mondo latino, quindi quello che viene chiamato di solito l'epoca dei regni romano-barbarici, e poi la grande stagione del Medioevo cristiano. Quindi vedete nuovamente l'Europa al centro delle dinamiche storiche. E poi via via così nei secoli. Questo sguardo storico sull'Europa ci porta ad un ulteriore livello, che non è più solamente storico, ma diventa storico-filosofico, storico-religioso. E quindi si può parlare non solamente di un continente in cui sono avvenuti dei fatti storici, e quindi diciamo dare all'Europa una connotazione geografico-storica, ma si può parlare di una vera e propria civiltà europea. Cioè di un insieme di aspetti di carattere religioso, culturale, linguistico, anche dal punto di etnico, cioè di popolazioni, eccetera, eccetera, che vanno a definire una identità continentale, cioè esiste una civiltà che si può definire europea e che si distingue in maniera anche molto netta da quelle che ad esempio sono le altre civiltà, cioè se noi pensiamo alla civiltà cinese, alla civiltà indiana, alla civiltà giapponese, alla civiltà araba e le varie civiltà, sicuramente noi le riconosciamo immediatamente come qualcosa di altro, di distinto rispetto alla civiltà europea. La civiltà europea ovviamente non è sempre stata identica a se stessa, perché ovviamente nel corso della storia ha avuto delle mutazioni. se noi pensiamo alla civiltà europea pre-cristiana, era ovviamente una civiltà che aveva certamente dei tratti che poi si sono mantenuti, per esempio la filosofia classica, che ha, diciamo, costituito una sorta di collante tra il prima e il dopo dell'evangelizzazione, così come il diritto romano. Ma certamente dal punto di vista religioso, se noi fossimo idealmente trasportati, non so, in una città europea del secondo secolo prima di Cristo, avremmo trovato un mondo molto distante dal nostro, perché avremmo trovato un mondo pagano, quindi avremmo trovato tutta una pluralità di divinità, di pratiche culturali, eccetera, eccetera. Però certamente anche tra quel mondo pagano e poi il mondo cristiano ci sono degli elementi forti di continuità che possono far parlare di una civiltà che si continua, che si mantiene. Perché ad esempio il fattore linguistico non ci avrebbe creato problemi, perché in una qualunque città europea, ovviamente dell'Europa romana, cioè parliamo dell'Europa non esterna all'impero, ma quella interna all'impero, avremmo trovato probabilmente una facilità di comunicazione linguistica, perché avremmo sentito parlare in latino o in greco, quindi diciamo due lingue che si sono poi mantenute nei secoli a seguire. E da un punto di vista anche filosofico, avremmo trovato molte cose assimilabili alle nostre, perché? Perché in fondo il modo di ragionare della classicità pagana era molto vicino a quello, diciamo, dell'epoca successiva. Perché? Perché la filosofia, pensiamo solamente al platonismo, all'aristotelismo e altre correnti come lo stoicismo, eccetera, non sono scomparse con la fine del paganesimo, ma anzi sono state assorbite e in qualche modo purificate, valorizzate proprio dalla civiltà cristiana. Quindi, anche da un punto di vista filosofico, avremmo trovato molte cose facilmente assimilabili al pensiero nostro, al pensiero cristiano. Così come dal punto di vista del diritto, avremmo trovato il diritto romano e quindi avremmo trovato un diritto che è a noi familiare. Certamente però ci sarebbe stata la grande differenza, il grande spartiacque della religione, cioè avremmo trovato un mondo pagano. Con però l'evangelizzazione, la cristianizzazione dell'impero romano, come dicevo, questa civiltà europea che ha come sue caratteristiche la filosofia classica, il diritto romano, l'uso della lingua latina o della lingua greca, eccetera, eccetera, questo mondo viene illuminato dalla luce di Cristo e quindi nella luce di Cristo trovano il loro spazio tutte queste cose precedenti, cioè addirittura il greco, che è una lingua di un popolo pagano, i greci sono, no, sono un popolo ovviamente pagano, diviene la lingua, addirittura la lingua sacra, cioè la lingua del Nuovo Testamento. La divina rivelazione viene consegnata in greco e diventa lingua anche liturgica, perché noi sappiamo che nella parte orientale dell'impero la liturgia sarà in greco, ma anche nella parte occidentale per i primi secoli la liturgia sarà anche in greco. Quindi il greco diventa la lingua sacra dei cristiani, la lingua liturgica anche. Ultima traccia di questa sacralità della lingua greca, di questo uso liturgico della lingua greca anche in Occidente, ce l'abbiamo ancora nella celebrazione della messa con il Kyrie eleison, Christe eleison, che ovviamente non è latino, ma è greco. Quindi noi abbiamo ancora una traccia di greco anche nell'uso latino della messa. E quindi dicevo la lingua greca, ma anche la lingua latina, che diventa presto la lingua della Chiesa, cioè la Chiesa in Occidente va in qualche modo abbandonando il greco, pur restando il greco la lingua del Nuovo Testamento, e va assumendo il latino, per cui il latino sarà la lingua per eccellenza dei papi, della Chiesa, dei documenti ufficiali della Chiesa e così via. Quindi dal punto di vista linguistico viene il cristianesimo assorbe diciamo, la dimensione linguistica dell'Europa, cioè il greco e il latino. Dal punto di vista filosofico, uguale, cioè noi abbiamo la grande filosofia greca, appunto Platone, Aristotele, gli stoici, il medio platonismo, eccetera, eccetera, lo stesso neoplatonismo che pure nella sua prima dizione è anticristiano, cioè il neoplatonismo nasce in funzione anticristiana come potremmo dire speculazione paganissima, ecco, ma vi verrà poi in qualche modo rimodellato e viene assorbito anche dal cristianesimo. Quindi noi abbiamo insomma tutta questa ricchezza filosofica che entra a far parte del patrimonio della cristianità. E così il diritto romano diventa il diritto della Chiesa. Cioè chi ha custodito, preservato e trasmesso il diritto romano è stata la Chiesa di Roma, la Chiesa dei Papi. Quindi vedete, la civiltà cristiana non è una civiltà altra, totalmente altra dalla civiltà pre-cristiana europea, ma mantiene una identità comune, pur ovviamente nella conversione a Cristo. Quindi c'è la conversione a Cristo che dà un senso nuovo a tutte le cose, che illumina tutte le cose, ma le cose, diciamo, dell'Europa pre-cristiana non vengono cancellate: la lingua, la filosofia, il diritto, gli usi e i costumi. Il modo di vivere, potremmo dire di vestire, di mangiare, di organizzare la vita, l'attività economica, eccetera, non vengono cancellati, cioè c'è una continuità tra il mondo pre-cristiano romano, diciamo, romano-greco, e il mondo cristiano dei secoli successivi. Quindi, con il cristianesimo però abbiamo in qualche modo il compimento perfetto della civiltà europea. Perché? Perché l'Europa trova nella tradizione che le veniva dal mondo greco-romano e nella luce di Cristo, trova questa sintesi perfetta, che poi sarà la sintesi dei secoli successivi. Quindi, a partire dalla evangelizzazione dell'impero romano, noi abbiamo il formarsi di quelli che sono i secoli della cristianità, la tarda antichità romana, ormai cristiana, e poi i secoli medievali, l'alto medioevo, il basso medioevo, fino alle soglie della modernità e così via. Quindi, e qui si dà la civiltà europea. Quindi quando noi pensiamo all'Europa, non dobbiamo pensare all'Unione Europea, appunto, dico, sarebbe un enorme errore far coincidere le due cose. L'Europa è prima di tutto questa grande civiltà che è nata, diciamo così, che ha avuto le sue radici anche prima di Cristo, nella Grecia classica, nella Roma antica, eccetera, che però poi ha trovato in Cristo la sua luce perfetta e per 2000 anni, un po' meno in realtà, perché da un paio di secoli l'Europa è uscita fuori strada e adesso lo vedremo, ma diciamo almeno per 1700 anni, diciamo così, l'Europa è andata crescendo, formandosi, vivendo dentro questa civiltà che è la civiltà classico-cristiana. Dico classico-cristiana perché ovviamente la classicità, cioè la componente greca e romana, sono fortissime nell'identità europea. Sono fortissime, ma in Cristo, cioè assorbite dentro il cristianesimo. E quindi si può parlare appunto di civiltà cristiana o civiltà classico-cristiana, se si vuole dare appunto questa sottolineatura all'importanza dell'eredità greco-romana. E tutto questo costituisce il cuore, l'identità europea. Quindi, ripeto, quando noi parliamo di Europa, dobbiamo pensare a questo, non alle istituzioni nate qualche decennio fa e che si chiamano Unione Europea. L'Europa è prima di tutto un fatto, beh, geografico, abbiamo detto, storico, ma soprattutto di civiltà, cioè è un insieme di lingua, cultura, religione, filosofia, diritto, fattori etnici, modi di usi, costumi, eccetera, eccetera. Questo è prima di tutto l'Europa. Dicevo anche fattori etnici, perché è inutile nasconderci il fatto che un europeo si riconosce e lo si distingue da un asiatico o da un africano o da, so, un amerindo, eccetera, anche sulla base, potremmo dire così, della appartenenza a una stirpe, a un popolo, a un'etnia. Infatti, l'Europa è il continente che potremmo definire così della et o delle etnie, perché poi le etnie sono molteplici, ma quelle che vengono così in un gergo un po' forse impreciso, ma che ormai è entrato nell'uso anche così dei documenti ufficiali, l'etnia caucasica, cioè i tratti etnici degli europei sono quelli degli uomini di stirpe caucasica, cioè appartenenti a quella umanità che viene chiamata caucasica perché si fa riferimento a questa ipotetica origine appunto nel Caucaso, ma che sono sostanzialmente quelli dei tratti dell'uomo europeo, ecco, insomma, quindi con una certa caratterizzazione. Ovviamente all'interno di questa macro caratterizzazione ci sono poi sottogruppi, perché è evidente che uno svedese non sarà identico a uno spagnolo non sarà identico a un polacco e un polacco non sarà identico a un italiano. Però dentro, diciamo, un quadro che è abbastanza omogeneo ed è nettamente distinto dalle altre civiltà invece, cioè se tra uno spagnolo e un polacco ci sono delle differenze, sia di carattere, diciamo, somatico, etnico, che dal punto di vista culturale, linguistico, eccetera, però dentro un quadro, potremmo dire, comune, tra un europeo e un giapponese o un europeo e un cinese, ci sono delle differenze evidenti che fanno capire che si tratta di due civiltà distinte, di due popoli distinti, di due etnie differenti, ecco, insomma. Quindi questi aspetti vanno tutti considerati. Ora, dicevo che l'Europa da qualche secolo ha perso la strada. Perché? Perché se l'Europa, come abbiamo detto, è il continente civiltà caratterizzato dall'eredità greco-romana unita e sublimata, purificata, perfezionata dalla divina rivelazione, quindi è il continente del cristianesimo greco-romano, potremmo definirlo così. Ebbene, a partire dall'illuminismo, anche qui con una certa semplificazione, perché in realtà la cosa è anche ancora precedente all'illuminismo, si potrebbe parlare del razionalismo seicentesco, ecco. Però diciamo dall'illuminismo come fenomeno più dirompente. Ecco, a partire dall'illuminismo si nega tutto questo, si vuole rompere con tutto questo, cioè c'è una chiara volontà di rompere, di recidere la radice cristiana dell'Europa. Si contesta la verità di Cristo, si contestano i tratti sociali, culturali, economici della civiltà cristiana. E si pretende, o meglio si sogna, come dire, si idealizza una civiltà nuova, cioè l'idea di una nascita di una nuova civiltà che non sia più quella della tradizione, ma sia una civiltà, potremmo dire così, creata nuova perché basata solamente appunto sul lume della ragione. Ovviamente un lume della ragione che non è la ragione classicamente intesa, perché la ragione classicamente intesa va d'amore d'accordo con il cristianesimo, cioè la ragione classicamente intesa è quella di Platone, quella di Aristotele, cioè quella con una spiccata connotazione speculativa, teoretica, metafisica, eccetera. E quella ragione lì è perfetta per il cristianesimo. Quale ragione invece è quella illuminista? È una ragione che nega la metafisica, che nega, diciamo, la componente contemplativo-speculativa. È una ragione che passa attraverso il vaglio razionalistico e che di fatto si autolimita in una dimensione immanente. Quindi è una ragione tutta immanente, è una ragione che non ha più una verticalità trascendente, che non ha più uno sguardo metafisico, anzi la metafisica viene appunto negata. Ecco. Quindi è una ragione immanente, una ragione calcolante, cioè una ragione che assomiglia molto alla matematica più che alla filosofia, è una ragione pragmatica, cioè una ragione che si pone come forza operatrice, quindi qual è l'idea di ragione che hanno gli illuministi? È una ragione che serve a modificare la società, a rivoluzionare la società, a imprimere, come dire, un cambiamento. Quindi è una ragione rivoluzionaria in fondo, o comunque nel senso anche più generico di pragmatica operativa, cioè una ragione che serve a operare delle mutazioni, dei cambiamenti, degli interventi, eccetera, eccetera. Non è una ragione speculativa che serve a conoscere la verità, a contemplare la bellezza, a tendere al divino, eccetera, eccetera. Tutto questo no. Quindi c'è questa frattura epocale e a partire da questa frattura, che all'inizio è ovviamente minoritaria, cioè parliamo di circoli limitati, di salotti, diciamo dell'alta società, dove qualche aristocratico, qualche ricco borghese, qualche intellettuale discorrono di queste cose. Quindi all'inizio il fenomeno è chiaramente marginale. Il 99,9% degli europei continua a vivere dentro la civiltà cristiana, come usi, costumi, vita familiare, modi di pensare, eccetera, eccetera. Però questo germe inizia a crescere, inizia a mettere radici. E questo germe pian pianino si fa anche forza politica, perché le idee razionaliste, illuministe, eccetera, entrano all'interno delle strutture di potere, entrano nelle corti, entrano, diciamo così, nelle classi dominanti, nelle classi egemoni. E quindi cosa si va a produrre? Si va a produrre una separazione sempre più marcata tra quella che è l'identità tradizionale europea, che è ancora largamente del popolo, cioè, come dicevo, il 99,9% degli europei continua a vivere nella civiltà cristiana, ma anche molto lungamente, non solo nel 1700, ma anche fino ai primi del Novecento. Ecco. Mentre le classi di governo, diciamo, chi detiene il potere, sempre più va ad assumere una cultura di tipo illuminista, laico-massonica, secolarizzata, diciamolo pure, ostile nei confronti della tradizione, della civiltà cristiana. E questo ovviamente va, diciamo, aumentando sempre più questa frattura. L'evento, diciamo, apicale di questa frattura è la Rivoluzione francese, in cui per la prima volta in Europa nasce una statualità, cioè uno Stato apertamente, dichiaratamente non cristiano, cioè nell'Europa cristiana, nella civiltà cristiana, nasce uno Stato dichiaratamente non cristiano, anzi ostile al cristianesimo. Noi sappiamo che la Rivoluzione francese addirittura ha tentato di sostituire il culto cristiano con una sorta di neopaganesimo, la dea ragione. Il cambiamento dei nomi dei mesi dell'anno, del calendario, cioè l'idea di riscrivere in qualche modo, dare alla Francia rivoluzionaria una religione alternativa al cristianesimo. Ecco, questo fenomeno, cioè radicalmente rivoluzionario, di aperta rottura con il cristianesimo, anche se non ha, diciamo, trionfato quanto ai suoi fenomeni più estremi, cioè la religione neopagana non è nata, cioè è nata ma è anche morta, insomma, ecco, e così via. Però ha messo, come dire, le premesse per quei processi successivi, di cui noi siamo ancora interni, cioè noi viviamo ancora dentro quei processi, che nel corso del tempo, quindi parliamo Rivoluzione francese 1789 e anni seguenti, noi siamo nel 2024 e siamo ancora dentro quei processi, quindi sono processi lunghi. Processi che durano secoli e sono processi di progressiva scristianizzazione dell'Europa. Cioè, il processo qual è? È quello di separare, potremmo dire così, i popoli europei dalla tradizione europea. La tradizione europea è quella classica e cristiana, cioè la tradizione della filosofia greca, del diritto romano, del cristianesimo. Ebbene, il processo rivoluzionario cosa fa? Scardina questa identità e fa sì che i popoli europei si sgancino, si separino da questa identità, cioè dalla tradizione europea, e vadano verso una nuova identità europea, che è quella appunto sognata dall'illuminismo e poi dalle filosofie successive, perché ormai l'illuminismo è stato ampiamente superato in peggio dalle filosofie successive. Pensiamo solamente, non so, appunto il liberalismo laico, al marxismo, alle varie forme di socialismo, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo processo di separazione dei popoli europei dalla tradizione europea nel tentativo di dare ai popoli europei una nuova identità che sia quella ideologica partorita, diciamo, dal pensiero filosofico moderno. Ora, in questo processo che ormai è molto avanzato, cioè se nel 1700 potremmo dire che è iniziato questo processo, volendo anche così un po' semplificare, oggi non è che siamo agli inizi, ma siamo alla fase avanzatissima di questo processo. E difatti possiamo tutti constatare come oggi i nostri concittadini, cioè se noi ci guardiamo attorno, sono pochi quelli che vivono ormai secondo delle categorie di pensiero veramente cristiane, cioè la cultura, il modo di pensare, di agire, di organizzare la propria famiglia, di organizzare l'attività economica, di pensare, eccetera, nella stragrande maggioranza delle persone non è più cristiano. Quindi quel processo di scristianizzazione dell'Europa è arrivato a livelli molto avanzati. E così come è arrivato a livelli molto avanzati il processo di dare agli europei una nuova identità, perché se noi anche qui ci guardiamo attorno, vediamo che ormai il pensiero dominante, cioè potremmo dire così, l'ideologia di riferimento, è sostanzialmente quella, io la definirei liberale radicale, cioè sostanzialmente dell'individualismo esasperato, di una libertà intesa come faccio quello che voglio, di una sostanziale negazione di qualunque vincolo trascendente, quindi semplicemente una sorta di immanentismo ateo di fatto, anche se poi uno magari non si dichiara ateo, ma ateo di fatto e così via. Ecco, questa nuova identità che potremmo definire liberal radicale o laico radicale, eccetera, è di fatto ormai maggioritaria, purtroppo. Quindi questo processo è avanzato sotto due versanti, quello potremmo dire distruttivo nel senso della scristianizzazione, dell'aver in qualche modo eroso e smantellato la civiltà cristiana. Dall'altro lato anche in quello invece costruttivo, però costruttivo del male, cioè di una nuova identità che viene a sostituire quella tradizionale ed è un'identità di tipo appunto, diciamo, laico-radicale. Ovviamente l'Unione Europea si inserisce in questo contesto. Per quello io dicevo prima non ci sarebbe errore più grande che identificare l'Europa con l'Unione Europea, perché l'Unione Europea non nasce dalla tradizione europea, cioè l'Unione Europea non ha nulla a che vedere con la civiltà classica, con il diritto romano, con la filosofia di Platone, di Aristotele, con nostro Signore Gesù Cristo, con i secoli dell'Europa cristiana, con la grande tradizione scolastica medievale, con non so, l'arte, la cultura, la letteratura cristiana, eccetera, eccetera. Non ha nulla a che fare con questo. Così come non ha nulla a che fare con la espressione politica veramente cristiana. Cioè, l'Unione Europea non ha nessun rapporto, ad esempio, con il Sacro Romano Impero, o con i regni cristiani o con le espressioni politiche della cristianità tradizionale. L'Unione Europea è il prodotto istituzional-politico della rivoluzione, quindi è un prodotto squisitamente rivoluzionario. E attenzione bene, non si cada nell'inganno di dire no, ma i padri dell'Unione Europea erano degli ottimi cattolici, De Gasperi, Schumann, Adenauer, eccetera. A parte il fatto che si potrebbe discutere molto sul loro essere ottimi cattolici, senza entrare nella loro coscienza, io dico a livello di scelte politiche, di azione politica, perché i tre nomi che ho fatto sono espressione del cosiddetto democratismo cristiano, cioè di quel cattolicesimo democratico. E sul cattolicesimo democratico ci sarebbe più di un'obiezione da fare, nel senso che difficilmente si può declinare il pensiero cattolico nel senso della liberal democrazia, anzi vi è una vera e propria contraddizione, una vera e propria impossibilità logica. E quindi, siccome questi tre nomi che ho fatto, Schumann, Adenauer e De Gasperi, sono l'espressione forse più alta, più nobile sicuramente del democratismo cristiano, beh, insomma, siccome il democratismo cristiano è contraddittorio e presenta non pochi problemi dal punto di vista proprio dottrinale, beh, insomma, anche sull'azione politica e la proposta politica di questi tre statisti c'è molto da dire. Ma anche prescindendo da questo ragionamento, sicuramente l'Unione Europea, pur avendo sulla carta questi tre nomi come padri, sicuramente non nasce secondo un progetto che è quello democratico cristiano, pur essendo anche il progetto democratico cristiano criticabilissimo e, a mio avviso, non sostenibile dottrinalmente. Ma non è nemmeno quello, cioè è molto peggio, nel senso che dal punto di vista ideologico, l'Unione Europea non nasce democristiana. Dal punto di vista ideologico, l'Unione Europea nasce liberal socialista. Infatti, se si vuole capire il paradigma che sta a monte dell'Unione Europea, bisogna, a mio avviso, tenere conto di due documenti almeno, entrambi lontanissimi dal pensiero cristiano. E sono il Manifesto di Ventotene, o meglio, noto come Manifesto di Ventotene, in realtà il suo titolo ufficiale era Per un'Europa libera e unita, progetto d'un manifesto. E questo manifesto, che è stato scritto nel 1941, nel confino di Ventotene, ha come autori Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Ora, questi tre nomi, cioè gli autori del manifesto di Ventotene, fanno subito capire quale sia l'indirizzo ideologico del manifesto. Perché Altiero Spinelli era ed è stato tutta la vita un comunista, cioè uno che aderiva convintamente all'ideologia comunista, al marxismo. Ernesto Rossi era un liberale radicale, cioè lui nella prima parte della vita ha fatto parte del Partito d'Azione. E poi ha aderito al Partito Radicale. Il Partito Radicale, non serve che precisi quali siano le sue battaglie. Ecco. Quindi Ernesto Rossi era un liberale radicale. Eugenio Colorni era un socialista. Quindi abbiamo già capito che qui siamo di fronte a un comunista, un radicale e un socialista. Questa è la sintesi politico-ideologica da cui è nata l'Europa. Cioè l'Europa è nata sostanzialmente ispirandosi al marxismo. Ovviamente si potrebbe dire no, ma il marxismo era l'Unione Sovietica. Beh, attenzione, il marxismo non è solamente il leninismo, lo stalinismo, eccetera. Esistono tante forme di marxismo, da un punto di vista dottrinale, forse anche più pericolose rispetto al leninismo. Per esempio, ci sono tutte quelle forme di marxismo socialdemocratico o socialismo democratico che sono certamente meno violente, meno così d'impatto rispetto al bolscevismo, ma da un punto di vista dottrinale sono estremamente pericolose, direi forse più pericolose dello stesso leninismo. Oppure pensiamo ad esempio al trotskismo, che è una variante del marxismo antistalinista, ma terribile, pericolosissima, seduttiva. È il trotskismo che parla di rivoluzione permanente, cioè di una rivoluzione che non ha mai fine, una rivoluzione che si autoalimenta all'infinito e che deve coinvolgere l'intero mondo. Oppure pensiamo per l'Italia al gramscismo. Il marxismo di Gramsci non è il marxismo dell'Unione Sovietica, ma è un marxismo, se vogliamo dire così, mediato attraverso la filosofia italiana, in modo particolare attraverso l'idealismo italiano, che però non è che rende il marxismo meno pericoloso, anzi lo rende, a mio avviso, ancora più pericoloso. Quindi, ecco. Quindi quando noi diciamo no, ma l'Unione Europea non è marxista, l'Unione Europea è anzi è nata diciamo in opposizione all'Unione Sovietica. Attenzione a non farci ingannare da questo, perché l'Unione Sovietica ha rappresentato un certo tipo di marxismo, il marxismo sovietico, leninista, stalinista, eccetera, con un'impostazione di tipo, se vogliamo dire così, segnato da quei fatti storici, cioè la presa del potere per via rivoluzionaria, diciamo, l'instaurazione della dittatura del proletariato, eccetera, eccetera. Ma il marxismo non è solo quella cosa lì. Esistono tanti marxismi, appunto. Esiste il marxismo socialdemocratico, esiste il marxismo gramsciano, esiste il marxismo trotskista, esiste il marxismo, addirittura esistono forme di intreccio tra marxismo e liberalismo. Quindi ecco. Bene, e quindi dicevamo, quindi Spinelli è un comunista, Eugenio Rossi è un radicale, e anche qui uno potrebbe dire come hanno fatto a mettersi d'accordo un comunista e un radicale? Per quello che vi dicevo prima, perché è chiaro che un radicale mai potrebbe andare d'accordo con uno stalinista, cioè Marco Pannella e Stalin non avrebbero potuto andare d'accordo, perché uno è un ultralibertario, Pannella. Stalin è uno statalista, come dire, autoritario, eccetera, eccetera. Quindi, ma appunto non si tratta di mettere d'accordo Stalin e Pannella, si tratta di mettere d'accordo Marx e potremmo dire così il liberal radicalismo. E quello sì che è possibile, perché si può dare una lettura, liberale del marxismo come si può dare una lettura marxista del liberalismo. E quindi la sintesi da cui nasce il manifesto di Ventotene è una sintesi tra marxismo, liberal radicalismo, cioè il liberalismo nella sua espressione radicale, e socialismo, cioè un'altra forma di marxismo, perché anche il socialismo è di derivazione marxista. È un marxismo che non è divenuto bolscevismo, perché il socialismo non aderisce alla terza internazionale, cioè all'internazionale bolscevica, ma si ferma, diciamo così, alla seconda internazionale, cioè all'internazionale socialdemocratica, ecco, socialista, socialdemocratica. Quindi qui abbiamo quindi un comunista, un liberal radicale e un socialista, quindi due marxisti e un liberal radicale. E la sintesi nasce proprio su queste basi. Difatti, il manifesto di Ventotene è un manifesto per un'Europa non solo laico-liberale, cioè un'Europa laicista, secolarizzata, ma è anche per un'Europa, se vogliamo dire, socialista. Cioè qui dentro c'è un'idea socialista dello Stato, della comunità, eccetera, eccetera. E c'è una visione centralista, anche se loro si presentavano come federalisti, ma anche qui sempre attenzione alle parole. Cosa vuol dire federalismo? Ecco, attenzione. È una visione burocratico-centralistica. Perché? Perché il loro modello di riferimento era comunque quello dei partiti socialcomunisti, dei partiti socialisti. Quindi un'idea centralistica, il comitato centrale, potremmo dire così. Un altro documento assolutamente da tenere in considerazione per capire l'Unione Europea è il documento Paneuropa, pubblicato nel 1922 dal conte Calergi. Ora, uno potrebbe dire, beh, ma nel 22 neanche non si poteva immaginare l'Unione Europea. In realtà il conte Calergi aveva già ideato una comunità europea, cioè una pan-Europa, una Unione Europea. E aveva scritto questo documento, appunto intitolato Pan-Europa, in cui anche definiva i caratteri di questa Unione, di questa che avrebbe dovuto avere un esercito in comune. Avrebbe dovuto avere appunto delle cessioni di sovranità da parte degli stati verso questa entità confederale, eccetera, eccetera. E questo progetto paneuropeo di Calergi ha un tratto che noi ritroviamo chiaramente, ha diversi tratti che troviamo chiaramente nell'attuale Unione Europea, uno dei quali, ad esempio, è l'essere una tecnocrazia, cioè il conte Calergi cosa diceva? Diceva questa paneuropa, cioè questa confederazione, questa federazione europea, deve essere in qualche modo governata da una sorta di burocrazia di esperti, da un governo di tecnici. Ed è quello che noi vediamo, le istituzioni europee sono di fatto una tecnocrazia, cioè un insieme di strutture, apparati, commissioni, eccetera, in cui esiste una sorta di aristocrazia di tecnici che governa le istituzioni europee, con una parvenza di democrazia data dal Parlamento europeo, quello per cui andremo a votare. Ma dico una parvenza perché in realtà tutti voi sapete che le vere decisioni, le grandi decisioni europee non sono prese in sede parlamentare, sono prese a livello di organi tecnici, commissioni, gruppi, centri, eccetera. Pensate solamente la guida economica dell'Europa, dell'Unione Europea, anche se non coincide esattamente con l'Unione Europea, è in capo alla Banca Centrale. La Banca Centrale che non ha nulla di democratico, cioè nessuno elegge i vertici della Banca Centrale. La Banca Centrale è un'istituzione addirittura di diritto privato, quindi è un'istituzione, diciamo così, che non è nemmeno soggetta alle garanzie, alle norme proprie di un'istituzione politica, ed è di fatto in mano a dei tecnocrati, cioè dei banchieri, che però decidono le sorti dell'economia europea, perché è evidente a tutti che chi controlla la Banca Centrale Europea di fatto controlla le politiche economiche europee, e quindi anche le politiche dei singoli stati europei, perché attraverso la leva monetaria si determina in gran parte la politica economica. Quindi il progetto di Calergi, ripeto, 1922, si è pienamente realizzato e si sta continuando a realizzare nell'Unione Europea. Quindi, volendo così volgere una sintesi, qual è il quadro ideologico dell'Unione Europea? Il quadro ideologico dell'Unione Europea è quello del Manifesto di Ventotene, del documento Paneuropa di Calergi e di altri, insomma, documenti, progetti, eccetera, eccetera, ma tutti segnati da alcuni tratti essenziali. Questi tratti essenziali sono la laicità. L'Europa è una realtà iperlaica, cioè è, come dire, fondata su un rifiuto della, dimensione cristiana del vivere, e del valore politico, pubblico del cristianesimo. Quindi è una realtà laica, proprio direi essenzialmente laica, nel senso di laicista. È una realtà espressione politico-istituzionale della nuova ideologia europea, cioè quella rivoluzionaria, quindi è espressione di quell'illuminismo, liberal-socialismo, eccetera, eccetera, che è l'ideologia che a partire dal Settecento va sempre più prendendo strada nel nostro continente. Quindi è espressione ideologica della rivoluzione, è un enorme sistema di potere burocratico-tecnocratico, quindi ha i tratti, diciamo così, di una struttura burocratica a governo tecnocratico. Quindi è una tecnocrazia. L'Unione Europea si dovrebbe definire da un punto di vista politologico come una tecnocrazia. Questi aspetti fanno sì che l'Unione Europea sia non solo distante dal cristianesimo, ma sia incompatibile con il cristianesimo. Cioè l'unico giudizio che si può dare dell'Unione Europea alla luce di quella che è la dottrina classica e la dottrina sociale della Chiesa, e in generale direi una visione cristiana della vita, del mondo, è un giudizio radicalmente negativo. Non è possibile approvare, in qualche modo valutare positivamente l'istituzione Unione Europea in termini cristiani, in termini cattolici. È assolutamente impossibile. Perché l'Unione Europea contraddice in maniera essenziale i caposaldi del pensiero anche sociale, politico, cattolico. Pensiamo ad esempio al laicismo. Il laicismo è incompatibile con il pensiero cristiano e con la dottrina sociale della Chiesa, perché la Chiesa invece insegna ad esempio la regalità sociale di Cristo. La Chiesa insegna il valore pubblico della religione, il dovere che i popoli, le società, le istituzioni hanno nei confronti della vera religione. Quindi il laicismo è già di per sé incompatibile con il cattolicesimo, con il cristianesimo, con la dottrina sociale della Chiesa. Ma poi l'ideologia che sta a monte, cioè l'ideologia illuminista, liberal, laicista, socialista, eccetera, eccetera, sono tutte ideologie, sono tutti, diciamo, pensieri condannati, non una, ma mille volte dalla Chiesa. Sono delle vere e proprie, dei veri e propri errori dottrinali riprovati, condannati, mi viene da dire maledetti, anatematizzati dalla Chiesa. Quindi anche qui noi ci troviamo di fronte ad una istituzione che si fonda su delle ideologie, incompatibili, inconciliabili con il pensiero cristiano. In fondo poi abbiamo la struttura di questa istituzione, cioè l'essere una enorme burocrazia a governo tecnocratico. E anche questo è incompatibile con la dottrina sociale della Chiesa, perché la dottrina sociale della Chiesa parla invece, ad esempio, di sussidiarietà. A dire la verità lo fanno anche i documenti dell'Unione Europea, ma lo fanno per tradirla, cioè per dire il contrario di quello che la sussidiarietà è. La Chiesa invece, quando parla di sussidiarietà, parla di autonomia, di legittima autonomia delle diverse realtà sociali, a partire dalla famiglia. La famiglia, per il pensiero classico cristiano, è una società su una società, con delle proprie finalità naturali, una propria struttura naturale, una propria gerarchia naturale e, come dire, quindi con una propria legittima autonomia. La famiglia si deve autogovernare. Deve realizzare da se stessa i propri fini naturali. Mentre invece, se viviamo in delle società, e l'Unione Europea non fa che implementare tutto questo, in cui continuamente la famiglia viene manomessa e viene in qualche modo scavalcata dall'alto con delle intromissioni nella vita stessa della famiglia e in quello che la famiglia deve fare. E poi non è solo la famiglia, quando si parla di sussidiarietà, si parla dei corpi sociali intermedi, delle comunità locali, quindi i municipi, le vicinie, diciamo, le comunità locali più estese, quindi quello che potremmo dire noi le regioni, ma insomma per intenderci le regioni storiche più che quelle amministrative. E poi i vari popoli con le proprie culture, la propria lingua, le proprie tradizioni, eccetera, eccetera. E poi i corpi sociali, quindi non solo le imprese economiche, ma anche le associazioni di categoria. Le associazioni, le società di mutuo soccorso, cioè 100.000 espressioni che dovrebbero ciascuna poter realizzare se stessa secondo i propri fini in autonomia. E i popoli dovrebbero poter esprimere e vivere la propria cultura, la propria lingua, le proprie tradizioni, eccetera, nella massima autonomia. E così le comunità locali, e così i municipi, ogni municipio, cioè ogni cittadina, ogni comune, cioè ogni diciamo realtà, ogni abitato umano, ecco, mettiamo così, dovrebbe poter vivere la propria vita interna, cioè la propria vita all'interno del municipio, nella massima autonomia, quindi con delle proprie usanze, dei propri costumi, delle proprie regole, eccetera, eccetera. Quindi capite bene che siamo lontani, direi proprio all'opposto da quello che invece è il progetto dell'Unione Europea, che è sempre più oppressivo e centralistico. L'Unione Europea ormai ci dice come dobbiamo mangiare, come ci dobbiamo vestire, come dobbiamo governare la nostra famiglia, cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli, ci viene a dire come dobbiamo, ristrutturare la casa, che auto dobbiamo guidare, se possiamo, cioè, non pensiamo poi nelle attività economiche che sono sempre più regolate in tutto, cioè un negoziante, un artigiano, un piccolo imprenditore, eccetera, è praticamente soffocato dalle regole, dalla burocrazia, dalle norme, eccetera, eccetera. E tutto questo va contro in maniera diretta, aperta, quella che è la dottrina sociale della Chiesa. Non parliamo poi sui temi etici. L'Unione Europea ha da poco votato, proprio il Parlamento Europeo ha votato l'introduzione dell'aborto come diritto umano. Cioè, vi rendete conto? la follia, l'aborto, cioè l'omicidio di un bambino innocente nel grembo di sua mamma, è considerato dall'Unione Europea un diritto umano, cioè è stato il Parlamento europeo ha votato l'introduzione dell'aborto tra i diritti fondamentali, diritti umani fondamentali riconosciuti dall'Unione Europea. Ecco, l'Unione Europea è ovviamente su tutte le politiche che riguardino il gender, che riguardino il cosiddetto transessualismo, che riguardino appunto l'aborto, che riguardino l'eutanasia, cioè su tutte queste cose è dalla parte sbagliata. Ma è dalla parte sbagliata coerentemente, perché l'Unione Europea, abbiamo detto, è figlia di quelle ideologie, è figlia del laicismo, del liberal radicalismo, del socialismo, eccetera, eccetera. Quindi noi siamo di fronte a una struttura sempre più oppressiva, burocratica, centralistica, tecnocratica, ideologicamente perversa, cioè ideologicamente appartiene a quelle ideologie che la Chiesa ha sempre condannato, ripeto. Il liberal radicalismo, il socialismo, il laicismo, eccetera, eccetera. E quindi, di fronte a questo mostro, si può veramente dire mostro, qual è il giudizio nostro cattolico? È di radicale rifiuto, di radicale condanna. Cioè, un cattolico non può approvare il progetto Unione Europea. Allora uno dirà: allora i cattolici sono anti-europeisti? Ah, tutto il contrario. Noi siamo e dobbiamo essere i veri europeisti. Cioè il cattolico deve essere europeista nel senso che deve essere colui che ricorda agli altri, che fa memoria della vera Europa. La vera Europa è quella della tradizione, la vera Europa è quella della filosofia greca, del diritto romano, della grande tradizione medievale, della scolastica medievale, di San Tommaso d'Aquino, della grande letteratura, della grande arte di Giotto, di Cimabue, di Michelangelo, di Caravaggio, eccetera, della grande musica europea che ha tutta un fondamento cristiano, cioè la grande musica europea in gran parte è musica con testi sacri, con testi o per la liturgia o comunque ispirati alla Sacra Scrittura, comunque alla dimensione religiosa. Ecco, la grande musica europea, dal gregoriano alla polifonia, alla musica barocca, alla grande musica classica, eccetera, eccetera. L'Europa della politica europea, della vera politica europea, cioè dei secoli cristiani dell'Europa, dei grandi regni cristiani, della grande anche cultura politica europea, che vuol dire, ad esempio, non so, il Sacro Romano Impero con la sua capacità di tenere insieme nell'unità cattolica popoli diversi, perché il Sacro Romano Impero teneva insieme dai popoli slavi, popoli germanici, popoli latini, tutti uniti dentro questa identità cattolico-romana, perché di fondo il tratto d'unione era la latinità, la romanità con appunto la dimensione religiosa del cattolicesimo. Ecco, allora questa deve essere quindi la nostra proposta. Noi dobbiamo essere i veri europeisti, quelli che fanno memoria della vera Europa, l'Europa della tradizione cristiana, della tradizione cattolica, e che però dicono invece un no secco, senza tentennamenti, al progetto mostruoso dell'Unione Europea. L'ultima nota, e veramente concludo, cosa fare alle elezioni? Ora non vi darò indicazioni di voto, ma certamente la nostra posizione deve essere fare tutto il possibile per ostacolare, per rallentare, per bloccare il processo che sta portando l'Unione Europea a diventare sempre più centralistica, sempre più oppressiva e sempre più, diciamo, ideologicamente ostile al cristianesimo. Quindi la nostra azione deve essere quella di bloccare, se possibile, di impedire il processo di unificazione europea all'interno dell'istituzione Unione Europea. Grazie.